liberati gli altri due ostaggi italiani in Libia, salvi grazie a un blitz delle milizie di Sabrata. Filippo Calcagno e Gino Pollicardo erano stati rapiti insieme ai due compagni uccisi solo due giorni fa. François Hollande riceve Angela Merkel in vista del vertice europeo sui migranti. Nei Balcani migliaia ancora bloccate tra Grecia e Macedonia. In Brasile la polizia ha perquisito la casa dell'ex presidente Lula. Il politico socialista è coinvolto nello scandalo sulla compagnia petrolifera di Stato. Crollo in borsa per la banca genovese Carige. La BCE chiede un nuovo piano industriale. In sei mesi il titolo dell'istituto ha perso più del 60% del valore.
Sono Gino Pollicardo e sono qui con il mio collega Filippo Calcagno. Siamo in un posto sicuro, in un posto di polizia qui in Libia, e stiamo bene e speriamo di tornare urgentemente in Italia perché abbiamo bisogno di ritrovare la nostra famiglia.
Le voci di Filippo Calcagno e Gino Pollicardo, l'avete sentito, sono liberi e stanno bene i due tecnici della Bonatti.
Sì, erano stati rapiti in Libia con Fausto Piano e Salvatore Failla, uccisi invece in una sparatoria fra milizie rivali nella zona di Sabrata. Stando a fonti locali, sono stati liberati da un blitz operato da milizie locali. Calcagno e Pollicardo sono in custodia presso la polizia, hanno già chiamato le famiglie ed è stata postata una loro foto sulla pagina Facebook del Sabrata Media Center. Sulla dinamica della loro liberazione non ci sono molte notizie. Il COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, è stato la prima voce nelle istituzioni a confermare la notizia, ma il presidente Giacomo Stucchi ci risponde solo sulle condizioni dei due liberati, ma non sulle circostanze del loro rilascio. Sentiamo.
Stanno bene, come avrete visto anche dalle immagini, dal filmato e dal messaggio anche che hanno mostrato sui vari siti web. Per quanto riguarda le circostanze, naturalmente adesso si tratta di definire il mosaico e di chiarire non solo la liberazione, ma di chiarire anche i passaggi, soprattutto degli ultimi 15 giorni.
È vero che c'è stato un blitz per liberarli?
Le sto dicendo che dobbiamo chiarire tutto quello che è successo negli ultimi 15 giorni, compreso quanto è accaduto questa mattina, per capire, per poter rendere pubblico, diciamo così, un certo tipo di informazioni vere.
Nel senso che secondo lei stanno girando anche cose non vere in queste ore?
Nel senso che da ieri, purtroppo dopo la notizia della morte degli altri due italiani, ho letto tante ricostruzioni attribuite a fonti qualificate che poi in effetti non erano minimamente qualificate, non erano minimamente attendibili.
Sono stati liberati comunque nella zona di Sabrata, che è la stessa dove ricordiamo c'è stata la sparatoria in cui sono
zona,
morti gli altri due?
Erano in quella zona, sì.
Buongiorno a Farid Adli. Allora Farid, hai sentito, non ci sono conferme ufficiali sul blitz, che cosa sappiamo di quello che è successo stamattina?
Un giornalista di Sabrata, raggiunto da Radio Popolare, ha raccontato che la liberazione dei due lavoratori italiani è avvenuta senza ricorrere alle armi e senza il pagamento di un riscatto. La polizia locale di Sabrata e le milizie stavano controllando da tempo una casa sospetta abitata da una famiglia marocchina. Dopo una giornata di sorveglianza ed accertata la fuga degli jihadisti, la polizia è entrata nella casa dove ha trovato i due italiani. Non è stato sparato neanche un colpo. Questa è la versione ufficiale che viene divulgata nella città di Sabrata, controllata dalle milizie islamiste, ma non è detto che le cose in verità siano andate in questo modo limpido. Attorno al business dei rapimenti in Libia è cresciuta un'industria fiorente, gestita anche dalle milizie islamiste ufficiali, come è avvenuto per diversi casi di diplomatici giordani e egiziani rapiti per ottenere obiettivi politici. Le dichiarazioni di stamattina della portavoce delle milizie al-Gharabli rivelano che c'è molto che si vuole nascondere in questa triste storia del rapimento dei dipendenti della Bonatti.
I giornali stamattina scrivono che Renzi sarebbe contrario a un'accelerazione dell'intervento militare in Libia anche dopo la morte dei due tecnici. Di fatto la macchina della guerra è pronta. Sappiamo che lo stesso Presidente del Consiglio ha già firmato il decreto che disegna la catena di comando per i militari italiani, ma si aspetta comunque una richiesta formale del nuovo governo libico. Farid, però, questo governo i libici non lo fanno. Si aspetta da settimane che il Parlamento di Tobruk dia il suo via libera, ma non arriva mai. Perché? Questo stallo ha a che fare anche col fatto che una volta nato il governo scatterà appunto l'intervento straniero?
Ma le strategie delle diverse parti nel campo non collimano, mentre USA, Francia e Gran Bretagna accelerano, il governo italiano frena e fa bene, in attesa della formazione di questo governo libico unitario. E il Parlamento di Tobruk fa melina e non si impegna seriamente nell'approvare l'accordo siglato a Skhirat e votare la fiducia al governo Sarraj. È il pretesto dietro il quale il presidente Akhila si nasconde è il mancato numero legale è debole. La ragione vera è un'altra. Questo governo è sbilanciato a favore della Fratellanza Musulmana, principali sponsor delle milizie islamiste che controllano Tripoli. L'altro motivo è il futuro ruolo del generale Haftar, che è stato escluso dalla designazione a ministro della difesa per ostruzionismo delle milizie islamiste. La soluzione alla quale sta lavorando l'inviato ONU Kobler è quella di una mediazione su questo punto, ma non è detto che si possa arrivare a una soluzione in tempi brevi. Linea allo studio.
Alle 12.37 minuti parliamo di migranti. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è in Turchia per incontrare Erdogan. L'Unione chiede al governo di Ankara di trattenere i profughi sul suo territorio. Nei Balcani migliaia di persone restano bloccate al confine tra Grecia e Macedonia. Lì c'è Stefano Lusa, caporedattore di Radio Capodistria.
Qui a Domenica la situazione è caotica, non ha niente a che vedere con quella che si registrava fino a poche settimane fa, quando i profughi passavano tranquillamente, almeno i siriani, gli iracheni e gli afghani in Macedonia. Ci saranno 5.000 persone, forse di più, al campo che attendono e non sanno quando potranno proseguire il loro viaggio verso la Germania. In questo momento ha cominciato a piovere, ciò rende più difficile e più precaria la situazione di persone che si sono sistemate veramente al bene e meglio in tende, che sono quelle che si vedono usare dai ragazzini nei campeggi d'estate. Ci sono molte donne, ci sono moltissimi bambini. Quello che ci diceva anche un funzionario della polizia di frontiera greca è che non c'è nessuna certezza su quelle che sono le modalità di passaggio, e questo rende ancora più complicata e difficile l'attesa. Ovviamente il tutto potrebbe aggravarsi, visto che la pressione sulle isole greche non accenna a diminuire, e bisogna anche dire che proprio vista l'ondata di profughi e vista la situazione, anche l'Albania sta rafforzando controlli ai confini, ha inviato centinaia di persone per vigilare la frontiera, per fare in modo che in qualche modo quella che è stata la rotta balcanica non devii da altre parti.
A Parigi oggi incontro tra François Hollande e Angela Merkel per parlare proprio di migranti.
Angela Merkel a Parigi, a 3 giorni da un Consiglio europeo considerato capitale per far fronte alla crisi migratoria che sta frantumando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la coesione europea. In teoria esiste già un accordo quadro sulla ripartizione dei richiedenti asilo, sull'organizzazione degli hotspot nei paesi d'accesso, sul rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione, sulla collaborazione con la Turchia per bloccare o almeno rallentare il flusso dei profughi e dei migranti. In pratica però la cronaca quotidiana conferma da settimane la consegna non scritta del ciascuno per sé, con il blocco unilaterale non concertato delle frontiere come unica regola comune. Per invertire una tendenza centrifuga che rischia di fragilizzare in modo cronico e strutturale l'Unione, la cancelliera tedesca viene a Parigi per assicurarsi un sostegno concreto e affidabile da parte della Francia per rilanciare quell'asse franco-tedesco che è da sempre la colonna vertebrale indispensabile all'esistenza stessa delle politiche comunitarie. Un accordo, quello tra Parigi e Berlino, per niente scontato, dopo le critiche pronunciate a Monaco di Baviera qualche settimana fa dal primo ministro francese Manuel Valls sulla politica d'accoglienza decisa dalla cancelliera Merkel. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In Brasile la polizia ha perquisito la casa dell'ex presidente Lula. L'inchiesta per frode riguarda la compagnia petrolifera di Stato Petrobras. Sembra che l'ex presidente socialista sarà interrogato, mentre altre 11 persone sono state arrestate. Lo scandalo Petrobras dura da molti mesi e sta creando problemi anche a Dilma Rousseff, che ha preso il posto di Lula alla guida del paese. Alla Borsa di Milano sta crollando il titolo di Carige, la banca di Genova in difficoltà da diversi mesi. Ieri sera si è saputo che la BCE le ha chiesto un nuovo piano industriale.
Già lesa dallo scandalo Berneschi, la Carige rischia ora di soccombere sotto i diktat della BCE e le lotte intestine. Due settimane fa l'azionista di maggioranza, la famiglia Malacalza, che detiene il 17,58%, ha deciso all'improvviso di cambiare i vertici della banca. Non solo ha dimissionato il presidente Castelbarco, ma soprattutto l'amministratore delegato Montani, sostituendolo con Bastianini. Le cariche verranno confermate nell'assemblea dei soci prevista il 31 marzo. La mossa non deve essere piaciuta alla vecchia guardia, che ha tentato di tutelare la banca in un anno difficile e all'inizio di febbraio aveva dichiarato che i debiti si aggiravano sui 40 milioni di euro. Pochi giorni dopo arriva la doccia gelata dalla BCE. In sostanza la Banca Europea dice che la banca genovese non ha un vero piano industriale e dietro c'è tutta una manovra, compreso l'assalto alle banche popolari italiane. Così all'improvviso l'amministrazione della Carige in dismissione ha tirato fuori che i debiti non sono 44 ma 102 milioni di euro e sui conti in rosso pesano crediti esigibili a lungo periodo e una carenza di depositi perché i risparmiatori liguri non si fidano più. Da Genova Alessandra Fava per Popolare Network.
I sindacati criticano l'eliminazione della soglia massima per i subappalti nel nuovo codice presentato ieri dal governo. Tra le novità positive l'addio, almeno annunciato, al massimo ribasso, un meccanismo che può favorire aziende che tagliano anche sulla sicurezza. Piero Bosio ha chiesto un commento sul provvedimento a Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione.
Dottor Cantone, che giudizio dà delle linee generali del nuovo codice degli appalti?
Positivo, perché c'è una nuova idea di lavori pubblici, perché si va verso una minore burocratizzazione, perché si va verso un sistema flessibile di intervento attraverso linee guida, perché c'è anche una scommessa su una pubblica amministrazione più capace di decidere.
E saranno strumenti, secondo lei, che serviranno a contrastare più efficacemente la corruzione?
Io credo che, diciamo, sia un testo equilibrato che potrebbe avere un effetto positivo anche nel contrasto alla corruzione, ma è chiaro che su questo punto bisogna anche essere abbastanza cauti.
Questo nuovo codice toglie di mezzo la legge obiettivo. Lei è soddisfatto?
L'obiettivo appartiene secondo me ad un altro periodo della storia del paese, credo che sia giusto aver girato pagina.
E anche però un nuovo codice che dà molti più poteri alla sua autorità nazionale anticorruzione, in particolare quali?
La nostra regolazione diventerà determinante per poter consentire che si facciano gli appalti, avremo poteri di sospensione degli appalti in alcuni casi, avremo un potere importante che è quello che riguarda le commissioni di gara.
Senta però, mi dica, c'è qualcosa che non la convince in questo nuovo codice degli appalti?
Voglio capire bene le norme, perché sappiamo bene che a volte nelle pieghe si possono nascondere cose non, diciamo, condivisibili.